Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto da Luca Collodi. Grazie a Roberto Venturini per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa, Daniela Pagliara in regia. Domenica 17 di aprile, dopodomani, si terrà il referendum cosiddetto sulle trivelle, il primo nella storia italiana ad essere promosso dalle regioni. E ancora il quesito, vale la pena di ricordarlo, gli elettori dovranno votare su una materia piuttosto tecnica, dovranno decidere se i permessi per estrarre idrocarburi in mare entro le 12 miglia dalla costa, cioè più o meno a 20 chilometri da terra, debbano durare fino all'esaurimento del giacimento, come avviene ora, oppure fino al termine della concessione. In pratica, amici ascoltatori, se il referendum dovesse passare, cioè raggiungere il quorum con la vittoria del sì, le piattaforme piazzate al momento in mare a meno di 12 miglia dalla costa verranno smantellate una volta terminata la concessione, senza poter sfruttare completamente il gas o il petrolio sotto i fondali. Non cambierà invece nulla per le trivellazioni a terra o in mare oltre le 12 miglia, che proseguiranno, né ci saranno variazioni per le nuove perforazioni entro le 12 miglia che sono già proibite dalla legge. Noi di questo vogliamo parlare, anzi vorremmo un po' tradurre tutto ciò, con Alfonso Cauteruccio, presidente dell'associazione Green Accord, che nel mondo cattolico si occupa di difesa del creato e di ambiente. Alfonso Cauteruccio, grazie per essere con noi.
Grazie a te, saluto tutti gli ascoltatori.
Tra poco ci collegheremo con Taranto, con l'arcivescovo di Taranto, Monsignor Filippo Santoro, presidente della commissione CEI per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace, e ai nostri microfoni avremo anche l'economista Stefano Zamagni, membro della Pontificia Accademia delle Scienze, e il direttore esecutivo di Greenpeace Italia, Giuseppe Onufrio. Quindi un parterre con il quale riflettere su questo referendum di domenica 17 aprile. Ricordo che si voterà dalle 7 del mattino alle 23 della sera e si voterà soltanto nella giornata di domenica 17 aprile. Ripeto, dalle 7 del mattino apriranno i seggi e chiuderanno alle 23. Cauteruccio, diciamo che come laico cattolico lei si occupa di creato e di difesa ambientale, forse è una delle poche realtà ambientaliste all'interno del laicato cattolico. Questo è un referendum molto tecnico. Con grande onestà dobbiamo dire che forse un buon Parlamento con politici interessati a un buon dibattito, questo è uno dei classici temi che si poteva risolvere proprio come caratteristica istituzionale parlamentare. Così non è. Oggi questo referendum richiama, al di là del tema molto tecnico, un dibattito più politico rispetto alle politiche energetiche, alla difesa dell'ambiente, ma più in generale c'è la sensazione che sia un referendum che richiama ben altri temi oltre a quelli ambientali.
Io vorrei partire naturalmente chiamando in causa Papa Francesco, e le ho dato sì perché mi sembra la cornice ideale per iniziare il nostro dibattito. Ebbene, al 165 della Laudato Si, il Papa dice: sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto inquinanti, specie il carbone ma anche il petrolio e in misura minore il gas, deve essere sostituita progressivamente e senza indugio. Io direi che questo è un programma economico, politico, energetico a tutti i livelli, nel senso che il Papa dice chiaramente, riconosce che l'economia fondata sui fossili ormai non regge più, non può reggere, ma questo l'hanno riconosciuto tutti i paesi a Parigi, compresa l'Italia. L'Italia si è impegnata fortemente, come gli altri paesi europei, ad abbattere entro il 2050 l'80% della CO2. Quindi implicitamente l'Italia si è impegnata a decarbonizzare l'economia italiana. Questo è fuori di dubbio. Ora, questa era diciamo, l'occasione minima, la più piccola, per iniziare questo processo di decarbonizzazione, che purtroppo si vuole in qualche maniera allungare il più possibile. Non mi sembra una visione lungimirante. Sinceramente sono rimasto stupito da questo unico referendum, perché poi altri quesiti sono stati, diciamo così, in qualche maniera accantonati perché è stato provvisto diversamente. Lascia stupefatti perché, ripeto, sostanzialmente non c'è molta materia al di là degli aspetti puramente, come dicevo, etici, programmatici. Ma sta rivelandosi, secondo me, provvidenziale perché ha scatenato, soprattutto in ambito cattolico, nella comunità ecclesiale, un grande dibattito. Io sono testimone di un incontro che abbiamo realizzato nella mia parrocchia, una sala gremitissima di gente che è stata lì per 2 ore, senza fiatare, facendo domande su domande, applaudendo addirittura in corso d'opera. Quindi sta crescendo nella comunità, nella gente comune, quindi nei nostri fedeli semplici, la consapevolezza che questo sistema non funziona più, non va bene. Dobbiamo progressivamente, come dice il Papa, accantonarlo. Però il Papa dice senza indugio. Quindi iniziamo, cominciamo da qualche parte, ma il problema è proprio questo. Nessuno sembra voler cominciare davvero. E questo ci sembra un modo anche per ammazzare l'enciclica del Papa, per dire sì sì, belle parole, belle cose, ma poi l'economia è un'altra cosa.
Cautaruccio, la fermo un attimo perché ci trasferiamo a Taranto. La Puglia è una delle regioni interessate alle trivellazioni entro le 12 miglia dalla costa, dove ringrazio e saluto Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, presidente della Commissione della Chiesa Italiana, CEI, per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace. Monsignor Santoro, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, eccomi, sono qui con voi.
Monsignor Santoro, questo referendum apre nella gente una riflessione sulla tutela del creato. Questo è indubbio, lo possiamo dire con grande tranquillità.
Sì, certamente, perché l'invito che abbiamo fatto, che la CEI ha fatto, ha raccolto una sensibilità anche in campo laico. Qui sono venuti dei sostenitori dell'ecologia strettamente ambientale e mi hanno chiesto di voler capire questo orizzonte nuovo più ampio che il Papa propone con l'ecologia integrale, integrando all'aspetto dell'ambiente il lavoro, la società e quindi la cultura e quindi l'ecologia della vita quotidiana. E il referendum ha spinto la gente a interessarsi, a vedere proprio una prospettiva di insieme molto più ampia.
Monsignor Santoro, questo referendum, proprio a proposito della difesa del creato, richiama anche una certa assenza di politiche nazionali in sostituzione degli idrocarburi, cioè il nostro Parlamento fatica un po' nel cercare alternative al petrolio e ad altre fonti ormai superate.
E certamente, quello che noi soffriamo più di tutto, cioè la situazione di Taranto è un esempio emblematico di come si sia scelto un modello di sviluppo che punta tutto sul carbone e quindi sul ciclo completo del carbone, e ignorando altri aspetti, ignorando, per dire, fonti alternative. Nel pieno della discussione sulla situazione dell'Ilva, con altri amici, con persone di varie tendenze, noi proponevamo che il ciclo completo del carbone fosse sostituito dal gas. Adesso questa è anche l'idea del governatore Emiliano e di un altro elemento che si chiama preridotto, invece di fare tutto il ciclo completo. Quindi sentiamo uno scarto nell'identificazione e soprattutto nello sviluppo di forme alternative. Probabilmente la proposta dell'Ilva che è stata messa a vendita sarà proprio di una forma che unisce il carbone ad altre forme di energia. E poi tutta la questione che in questa circostanza si sviluppa della perdita di posti di lavoro. Qui dalla situazione che noi viviamo, in particolare al sud, non è la questione di quelli che sono occupati sulle piattaforme, cosa rispettabilissima, è di uno scarto del 54% di disoccupazione giovanile, particolarmente nel sud, 54%, quindi a mio giudizio insieme con le energie rinnovabili ci vuole proprio una strategia specifica per l'occupazione, per il lavoro, una strategia da declinare con la difesa dell'ambiente.
Monsignor Santoro, un'ultima riflessione riguarda lo strumento referendario. È sempre uno strumento che chiama il popolo, che chiama la gente, da un lato a riflettere su temi così importanti come l'ambiente, la difesa del creato, ma dall'altra parte apre a una partecipazione della gestione della cosa pubblica.
Ma senza dubbio è importante partecipare, è importante andare a votare. Innanzitutto, come ha fatto la CEI, è importante prendere in considerazione il quesito referendario, poi magari ci possono essere varie soluzioni, però una circostanza come questa ci provoca. Quello che io ho sempre sentito, e qui ricordo una parola insistente di Don Giussani, che dice: la circostanza fa parte della vocazione di ciascuno di noi. La circostanza di un referendum ci invita proprio a prendere posizione, ad intervenire, e questo non è strano con la nostra il nostro protagonismo sociale, ma nemmeno non è strano alla nostra vocazione, non è distante. Quindi un'occasione come questa del voto è proprio uno stimolo ad essere protagonisti. Allora si capisce perché molte volte il voto è in crisi, perché gli elettori hanno visto tradite le loro aspettative, e invece adesso si indica una prospettiva diversa, quello che noi diciamo un modello di sviluppo differente, che fa leva su fonti alternative, anche se in maniera graduale, come dice il Santo Padre nell'enciclica. Le persone si appassionano alla partecipazione, al futuro della nostra terra, alla cura della casa comune, come Papa Francesco sempre ci dice. Quindi, è un'occasione da non perdere proprio.
Quindi, Monsignor Santoro, in conclusione di questo collegamento, dobbiamo utilizzare bene questo diritto di espressione.
Certamente, utilizzarlo bene, utilizzarlo con decisione. L'invito del Papa ci apre gli occhi su una partecipazione diretta.
Grazie a Monsignor Santoro,
prego,
Arcivescovo
prego
di Taranto. Grazie e buon
bene,
lavoro.
Grazie a voi. Grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento con il Presidente della Commissione CEI per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace. Torniamo in studio in attesa anche di collegarci con l'economista Stefano Zamagni. Cauteruccio, espressione, partecipazione, cioè questo referendum, oltre al tema ambientale, alla difesa del creato, richiama anche elementi che sono tipici di una espressione democratica di uno Stato.
È vero, innanzitutto la partecipazione. Come dicevo prima, tanta gente si sta avvicinando a questi temi, vuole capire perché è nato questo referendum, perché si va a votare. E questo è già un elemento sostanziale per la formazione del sistema ambientale, perché il Papa lo dice bene: l'ecologia che in genere si vede in giro è molto superficiale e non tocca veramente i nostri stili di vita, quindi non ci coinvolge in maniera integrale, come dice lui. E questo nuoce soprattutto alla parte più spirituale, perché non dimentichiamo che se noi perdiamo il contatto con il creato, perdiamo il contatto con il creatore. Il creato è una delle vie privilegiate per arrivare a Dio, in fin dei conti. E noi viviamo inseriti in questo contesto, per cui perderne la parte più spirituale significa perderne una fetta importante. Per cui la partecipazione, secondo me, è interessante, la partecipazione appassionata e motivata. In più direi che si parla tanto di crisi della democrazia. Vedo che più incontro le persone, io sto andando dappertutto a presentare le encicliche, più incontro gente entusiasta che addirittura si emoziona quando sente dire alcune cose. Quindi vuol dire che stiamo toccando dei temi che non sono solo la cura delle piante, dei fiori o degli animali, come alcuni dicono, ma qualcosa di più profondo, qualcosa che tocca il nostro star bene, la nostra, diciamo così, qualità della vita soprattutto. Pensare a un futuro migliore, dove ci sia meno smog, dove ci siano meno situazioni inquinanti, eccetera, eccetera, può aiutare tantissimo a vivere meglio.
Saluto Stefano Zamagni, economista, membro della Pontificia Accademia della Scienza. Zamagni, grazie, ben ritrovato anche a lei.
Grazie a voi, buongiorno.
Il dato è che in Italia abbiamo 65 piattaforme, molte di queste producono gas metano, meno petrolio. E qui c'è un primo problema, ad esempio in quanti vogliono il no al referendum e quindi il non andare a votare, cioè puntano all'astensione, come ad esempio il Comitato Ottimisti e Razionali che vota per il no, perché loro dicono per chiudere le piattaforme potrebbe esserci anche un danno per l'occupazione, per il lavoro. Ci sono dei dati, a dir la verità, un po' poco chiari su questo, perché sia i sindacati sia anche altre realtà non danno dati certi sugli addetti alle piattaforme in mare e poi per l'indotto a terra. Si ipotizza circa tra gli 11.000 diretti e i 20.000 indiretti, quanti lavorano su questo terreno. Lei cosa ne pensa?
Ma dunque, questa vicenda del referendum di dopodomani è qualcosa che è stato viziato sin dall'inizio, perché mai ho notato una disinformazione, addirittura manipolazione della verità come in questo caso. E cioè, in economia c'è, nella scienza economica, un approccio teorico che si chiama analisi costi e benefici, che dice che quando si devono prendere certe decisioni come quelle di cui stiamo parlando, bisogna calcolare da un lato i benefici diretti e indiretti che quella certa opzione garantisce, dall'altro i costi diretti e indiretti. Ebbene, i sostenitori del no, in maniera, io penso, in buona fede, perché diversamente sarebbe molto più grave, applicano ad uso e consumo l'analisi costi e benefici, nel senso che computano tutti i benefici diretti e indiretti, mentre considerano sull'altro piatto della bilancia soltanto i costi diretti e non i costi indiretti, che in questo caso il mantenimento della piattaforma consentirebbe. E allora è ovvio che si arrivano a dire cose di quel tipo. È certo che si creeranno perdite di posti di lavoro, ma tutti sanno, ogni economista di buon senso sa, che bisogna calcolare le alternative, cioè quei posti di lavoro, e io sono sempre a favore del mantenimento del posto di lavoro, perché sono a favore della piena occupazione, tanto per essere esplicito. Se ne poi non rispondano alla domanda quanti posti di lavoro in più si potrebbero creare se si avviasse la transizione ecologica di cui tutti stanno parlando e verso la quale comunque dovremmo andare. In altre parole, si ragiona in termini di questi sofistici di questo tipo: chiudiamo, questi vanno, ma chi l'ha detto? Questi si chiudono, e trivelle, dopo le piattaforme si chiudono, e coloro i quali lavorano lì verranno, dopo un ragionevole tempo che va quantificato, ma che comunque deve essere non superiore all'ordine di qualche mese, in altri ambiti, quando appunto si attuasse la transizione ecologica. Perché tutti sappiamo che non c'è più futuro per i combustibili fossili, e perché sappiamo che dobbiamo andare verso le fonti rinnovabili. Allora, se questo è, perché non accelerare la transizione ecologica, che avrebbe grandissimi vantaggi anche dal punto di vista economico? Questo è l'errore, che è un errore proprio tecnico. Non è questo il momento, ma si potrebbe dimostrare che tutti coloro i quali sostengono la posizione del no cadono in questa errore. L'altro aspetto che mi è stato messo molto in evidenza bene dal Papa Francesco nella sua ultima enciclica, che l'ha udato sì, è il passaggio dall'antropocene al plutocene. La parola antropocene è stata introdotta negli anni 70 dal premio Nobel della fisica Paul Crutzen, in tedesco, per dire l'era dell'uomo, dell'era dell'uomo che, intervenendo in maniera smodata sull'ambiente, ne determina le conseguenze perverse di cui tutti sappiamo, eccetera. Ebbene, il Papa con la sua ultima enciclica dice: l'antropocene sta cedendo il passo al plutocene, cioè all'era. Pluto in greco vuol dire il denaro. E questo è un punto su cui non si possono fare, non si possono trascurare. Perché quando io separo il discorso economico dal discorso etico, vengono fuori dei mostri, come la scienza e la storia ci hanno insegnato. In questo caso tutti sanno il potere di corruzione del big oil, cosiddetto big oil. Basta vedere i soldi che vengono spesi nell'azione di lobbying da parte delle grandi imprese petrolifere confrontate con altre organizzazioni lobbistiche. Allora, è ovvio che in una situazione di questo tipo il referendum ha anche un valore simbolico molto forte, quello di dire: non possiamo continuare ad accettare le decisioni che vengono prese da gruppi di potere per perseguire i propri interessi. E io non voglio negare che uno debba perseguire i propri interessi, ma io per far questo non posso accettare che vengano distrutte e soprattutto decelerare quel processo di transizione ecologica di cui ho parlato, perché è ovvio che questo, la vittoria di sì, rappresenterebbe un segnale forte del tipo: acceleriamo quella transizione, dopodiché staremo tutti meglio, lavoreranno di più le persone, ma soprattutto si risparmierà in termini di costi, perché l'Italia, da questo punto di vista, per la sua collocazione geografica, avrebbe molto da ottenere dal passaggio verso le rinnovabili e così via. Ecco allora perché vedo che i dibattiti, le informazioni piuttosto scarsa, è sempre stata viziata da questo duplice errore.
Professor Damani,
di ritenere che alla fine il buon senso potrà prevalere.
Veramente a chiudere un flash, perché abbiamo un altro ospite che ci aspetta. È un referendum politico, secondo lei, questo?
Beh, è ovvio, in parte sì, ma è anche un referendum di interessi, grossi interessi economici, entrambe le cose. Perché poi invitare a non andare a votare è un argomento che questo, basato su una interpretazione errata dal punto di vista sia giuridico che politico, perché non è vero, perché l'articolo 48 della Costituzione dice che votare è un dovere. Qualcuno si dice: questo referendum, è stato detto, è non conveniente oppure non è utile, ma questa è una contraddizione in termini, perché se è un dovere, il concetto di dovere non c'entra con il concetto di utilità, perché se noi volessimo rendere la partecipazione democratica applicando adesso il principio di utilità come vuole l'utilitarismo, addio democrazia. Allora bisogna essere persone corrette e soprattutto responsabili quando si occupano certe posizioni.
Grazie all'economista Stefano Zamagni, buon lavoro, grazie professore.
Grazie.
Chiudiamo questo collegamento e, nell'attesa del prossimo, con Cauteruccio, veramente in breve, questo referendum, oltre che, diciamo così, politico, il professor Zamagni ne è certo, mi sembra di capire, rappresenta anche una frattura per la prima volta sulle politiche energetiche, in questo caso tra Stato e Regioni.
È vero, lo Stato sta tentando subdolamente di riavere indietro le competenze sull'energia, perché c'è in futuro un cambio totale nel settore energetico, e questo è certamente un dato da tenere presente.
Saluto Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia. Ben trovato anche a lei, Onufrio.
Buongiorno. Buongiorno.
Con lei chiudiamo questa trasmissione. Le politiche energetiche è meglio farle restare in mano alle regioni o riportarle a Roma, allo Stato centrale?
Ma credo che le istituzioni debbano collaborare, cioè io credo che un paese moderno debba vedere la partecipazione delle varie istituzioni centrali e regionali e anche dei cittadini, perché la verità è che con questo referendum si sta facendo una specie di surrogato di dibattito che non c'è stato quando il governo Monti, ormai dimissionario, ha presentato la strategia energetica. Cioè noi abbiamo un documento che non ha alcun valore giuridico, ma che di fatto viene usato dal governo come riferimento, il quale documento è, per così dire, ha avuto un'origine totalmente tecnocratica, cioè non è stata una cosa emessa da un governo in fase di dimissioni nel 2013, ed è di fatto stato preso come riferimento anche dall'attuale governo. Quindi il punto è, ma non è il caso forse che si faccia una grande conferenza dell'energia dove si capisca qual è il futuro del paese da qua a 30 anni? Credo che questo sarebbe molto utile. Invece la linea del governo qual è? Brava l'Enel a fare solo rinnovabili, ma quando le fa in Cile e in Nevada, e in Italia bisogna fare l'hub del gas, e di fatto quella strategia è stata scritta sotto dettatura da Eni. Ora Eni è una grande azienda controllata dallo Stato per il 25%, capiamo che ha i suoi interessi, ma io credo che su questa materia ci debba essere una discussione politica più ampia e i cittadini, perché siamo di fronte a un salto di civiltà che dobbiamo fare, ed è bene, sarebbe bene avere una politica come ce l'hanno in Germania, come ormai ce l'hanno anche in Francia, dove vengono fatte le linee guida per lo sviluppo dei prossimi 30 anni. La politica energetica non si fa in 5 anni o in 3 anni, bisogna guardare sul medio e lungo periodo, e credo che sarebbe opportuno fare una discussione. Noi stiamo usando questo referendum, che è su un aspetto particolare dell'estrazione di idrocarburi, anche come occasione per aprire un dibattito più ampio. In questo senso la conferenza episcopale ha fatto molto bene a dire non è possibile applaudire l'enciclica e poi non fare nulla. Ecco, sarebbe opportuno che dal 18 aprile nel paese ci sia una discussione franca e trasparente.
E questo è anche uno degli elementi che sta portando come novità, forse non prevista, questo referendum sul no TRIV. Grazie a Giuseppe Onufrio, direttore esecutivo di Greenpeace Italia, buon lavoro a lei.
Grazie.
Noi chiudiamo questo collegamento, chiudiamo con Alfonso Cautoruccio, veramente una battuta. Tutto questo per dire che forse il laicato cattolico deve partecipare, deve prendersi su di sé questa responsabilità di ampliare questo dibattito con l'espressione di un voto che non significa una scelta politica, ma aprire un dibattito nel paese a difesa dell'ambiente.
Ho sentito grandi applausi all'enciclica da parte di tutti, e grandi scienziati, politici, ognuno ha detto bravo al Papa. Adesso ecco, spetta al laicato cattolico fare in modo che l'enciclica non diventa un libro da mettere in biblioteca, ma piuttosto sia qualcosa di vissuto e di realizzato, di concretizzato.
Cautoruccio, da un punto di vista di laici, possiamo prenderci la responsabilità da questi microfoni di invitare la gente a partecipare, quindi ad andare a votare, indipendentemente da cosa si possa votare, sì o no, però è importante andare a votare come partecipazione.
Direi di sì, non ne possiamo fare a meno, è il nostro essere cristiani che ce lo chieda, non possiamo non essere responsabili di quello che accade intorno a noi, dobbiamo essere partecipi e quindi andiamo a votare.
Grazie ad Alfonso Cautoruccio, presidente dell'associazione Green Accord. Da Luca Collodi è tutto, la linea alla regia.